Buonasera a tutti, abbiamo Consiglio Comunale, oggi è l'11 aprile 2024, sono le 19:45, siamo naturalmente in sala consigliare, buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri, agli assessori, buonasera ai cittadini. Iniziamo il Consiglio Comunale con la verifica del numero legale, prego dottoressa.
Grazie, buonasera a tutti. Gargano.
Presente.
Salvioli. Petrucci.
Presente.
Po.
Presente.
Roncarati.
Presente.
Cocchi Bonora.
Presente.
Bianconi.
Presente.
Marchese. Marrone.
Presente.
Saltini.
Presente.
Ballotta.
Presente.
Cuoghi.
Presente. Presente.
Savigni.
Presente.
Fabbri. Montanari. Assente. Girotti. Assente. Piccioli. Assente. Bellentani.
Presente.
Fantuzzi. Assente. Sardone.
Presente.
Sant'Unione.
Presente.
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 Abbiamo verificato la presenza legale, possiamo dare inizio al Consiglio Comunale con il punto 1 all'ordine del giorno, sono le comunicazioni. Prego consiglieri, chi si prenota? Consigliere Saltini, prego.
Buonasera a tutti. Avrei voluto iniziare questa comunicazione ricordando quante sono già le morti bianche nel 2024, a cui si aggiungono solo in ordine di tempo le ultime di sabato dei due carabinieri travolti mentre prestavano servizio e quelli degli addetti alla centrale idroelettrica di Suviana, a cui vanno da parte mia e di tutta la maggioranza le nostre più sentite condoglianze. Ma la verità è che appena ho iniziato a pensare a cosa avrei potuto dire, a quali numeri fare riferimento o a quali altri casi fare riferimento, ho capito che sarebbe stato l'ennesimo elenco di parole vuote che avremmo tutti e tutte dimenticato per pochi giorni. L'Italia è l'unica nazione in Europa ad affermare il lavoro come valore su cui si fonda lo Stato stesso, e lo fa nell'articolo 1 della Costituzione. Ma tutti, istituzioni, aziende, sindacati e noi singoli cittadini ce ne dimentichiamo continuamente. Per i governi la sicurezza è sempre una priorità, solo quando si trovano a dover affrontare tragedie immani come queste, dimenticando che si tratta di una strage senza fine da diversi anni. Le aziende ancora oggi considerano la sicurezza come una voce di spesa e non un investimento sui propri dipendenti, certi che eventuali loro mancanze saranno comunque in qualche modo perdonate o peggio ancora archiviate. Lo fanno i sindacati che continuano vero a denunciare mancanze e inefficienze dei datori di lavoro, ma sono troppo spesso i primi a difendere lavoratori che non rispettano le norme presenti sui luoghi in cui prestano la loro manodopera. Occorre iniziare a sentirsi responsabili noi, come singoli cittadini, ogni volta che al lavoro riteniamo inutile indossare un dispositivo di protezione, ogni volta, e non solo al lavoro, che riteniamo superfluo non rispettare una regola oppure sottovalutiamo determinati rischi. La mancanza di sicurezza al lavoro, come tantissimi dei problemi che oggi flagellano il nostro Paese, è prima di tutto una questione culturale e dovremmo sentirci tutti coinvolti. Pretendere più formazione e non considerarla una perdita di tempo in qualche modo imposta, vedere le voci sulla sicurezza nei bilanci aziendali come investimento e non come un costo passivo, segnalare o denunciare un collega o un'impresa che non rispetta le norme senza il timore di mettere a rischio il proprio posto di lavoro sono le vere riforme di cui avrebbe bisogno questo Paese. Auguriamoci che questa rivolta culturale possa partire dalle prossime generazioni che si affacceranno al mondo del lavoro, perché nessun figlio merita di non vedere tornare il genitore a casa dopo una giornata di lavoro.
Grazie consigliere Saltini. A beneficio della registrazione comunico che il consigliere Salvioli si è unito al consiglio alle 19.47, mentre la consigliera Marchese alle 19.48. Altresì mi ha comunicato l'assenza la consigliera Piccioli, avevano comunicato ritardo anche i consiglieri Fabbri, Montanari e Girotti. Andiamo ora al punto 2, l'ordine del giorno è l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. Visto l'articolo 5 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 102 dell'8 aprile 2014, ove si stabilisce che il Presidente del Consiglio e il suo vicario vengono nominati tra i consiglieri a maggioranza assoluta dei componenti assegnati mediante scrutinio segreto. Una delle due cariche è riservata alla minoranza. Vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 60 del 14 dicembre del 2023, ad oggetto elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale, con la quale, visto l'esito infruttuoso della votazione, il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assenso dei consiglieri comunali presenti alla seduta, ha disposto di rinviare la votazione per l'elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale ad altra seduta. Successivamente, vista la deliberazione di Consiglio Comunale numero 6 del 22 febbraio 2024, con la quale, visto l'esito infruttuoso della votazione, il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assenso dei consiglieri comunali presenti alla seduta, ha disposto di rinviare la votazione per l'elezione del Vicepresidente Comunale ad altra seduta. Pertanto, visto il testo unico degli enti locali, lo statuto comunale, il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, apriamo, se richiesta, una discussione, ovviamente, prima di procedere alla votazione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica. Ovviamente io mi avvalgo della facoltà di nominare i due scrutatori che procederanno assieme a me alla votazione e quindi io, il consigliere autocandidato Salvioli e il consigliere Acquaviva, che prego di raggiungere la presidenza. Procediamo quindi a distribuire le schede dopo averle contate, che dovrebbero essere 25, quindi distribuiamo quelle ai consiglieri presenti per l'elezione del vicepresidente comunale. I consiglieri presenti sono 20. Ok, ce ne vorrei più. Perfetto. Prego la distribuzione. Quindi sono 21. A beneficio della registrazione comunico che alle 19.52 la consigliera Girotti si è unita al Consiglio Comunale. Se abbiamo effettuato l'operazione di voto, invito gli scrutatori a raccogliere le schede, votate.
Adesso abbiamo lo spoglio.
Quindi i presenti sono 21?
21, sì, per quanti anni? 21 schede dovrebbero portare.
Grazie scrutatori.
Ha già preso quella del sindaco, quella sua.
Quella del sindaco è stata presa, quindi
le contiamo.
Dovrebbero ovviamente essere 21. Siamo 21. Per cortesia contiamo quanti siamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Siamo 20 allora, noi due.
20.
Siamo 20. Quindi siamo 21?
Sì, perché non ha ascoltato la girotta, 21 okay. Siamo. Era entrata dentro.
Bene, allora le schede ritirate sono 21, iniziamo lo spoglio.
A voce alta.
Ve lo passate.
Siamo sempre lì.
Grazie scrutatori. Allora proclamiamo l'esito della votazione. Consiglieri presenti e votanti 21, schede bianche 20, ha ottenuto un voto il consigliere Sardone. Quindi la votazione è infruttifera. E naturalmente l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale è rinviato ad altre sedute del Consiglio. Il terzo punto all'ordine del giorno è il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, PAESC, dell'Unione dei Comuni del Sorbara, approvazione. Il relatore è l'assessore Testoni, al quale cedo la parola. Prego, assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Il Patto dei Sindaci è un'iniziativa europea nata nel 2008, mirata a ridurre i consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, con azioni di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. È un patto ambizioso che impone alle amministrazioni locali di intensificare le proprie ambizioni climatiche e di impegnarsi ad agire al ritmo imposto dalla scienza, nel tentativo comune di raggiungere al 2050 la neutralità carbonica. Il comune di Castelfranco ha aderito per la prima volta al patto dei sindaci nel 2009, per poi approvare un primo piano nel 2010, piano che non fotografa più la nostra città e che non prevede azioni di adattamento. Per questo, in questa legislatura, ci siamo mossi per aderire nuovamente al patto dei sindaci, questa volta di unione, perché sappiamo che la tutela dell'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici è una visione che condividiamo e che dobbiamo perseguire insieme. E perché crediamo anche che più l'area di azione è vasta, più il piano sarà impattante ed efficace. Il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, detto PAESC, di cui oggi discutiamo, è lo strumento che ci indica fattori di debolezza, rischi, punti di forza e opportunità del territorio in relazione alla promozione delle fonti rinnovabili di energia e all'efficienza energetica, e ci permette di aumentare la capacità di adattamento del territorio ai cambiamenti climatici. Il PAESC ha l'aspirazione di ridurre le emissioni di CO2 del 55% al 2030 e di attivare azioni per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici già in corso. Crediamo fortemente che non possiamo sognare e progettare la Castelfranco e un'unione del domani senza una fotografia chiara di come sta cambiando il nostro territorio e senza darci un orizzonte coraggioso di impegno per una transizione equa, inclusiva e rispettosa di noi, cittadini e cittadini, e delle risorse del nostro pianeta. Grazie.
Consigliere Acquaviva, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ci troviamo a trattare il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima 2030. Il patto dei sindaci mira a sostenere l'attuazione dell'obiettivo comunitario di riduzione del 55% dei gas a effetto serra entro il 2030, attraverso azioni da realizzarsi a livello locale verso la neutralità carbonica al 2050, in linea con l'Agenda 2030 e gli accordi della COP21 di Parigi del 2015. Ringraziamo la dottoressa Santini, l'architetto Marino e l'assessore Testoni per l'illustrazione. Secondo i rapporti Legambiente, Mal d'aria di città 2023, cambio di passo cercasi, ben 29 su 95 capoluoghi di provincia e regioni italiani che nel 2022 hanno superato gli attuali limiti normativi per i sfioramenti di PM10. Tra questi troviamo Modena, ad un preoccupante quarto posto, con 75 sfioramenti del limite consentito. Il 13 settembre 2023 il Parlamento europeo ha approvato una proposta di direttiva attualmente in fase di discussione in Consiglio, che prevede regole più severe a tutela della qualità dell'aria e limiti più stringenti in maniera di inquinanti. Se dovesse arrivare all'approvazione definitiva, la direttiva costringerebbe Modena e Reggio a ridurre i livelli di PM10 rispettivamente dal 39 al 38%. Come già riferito in Commissione il 7 febbraio 2024, è stata approvata in Emilia-Romagna la risoluzione 7881 sull'impiego delle vernici antismog in Commissione Ambiente, Salute e Territorio. Utilizzare le vernici antismog negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici e riconoscere incentivi e premialità per i privati che ne facciano uso. Si tratta di pitture in polvere che a contatto con la luce sono in grado di purificare ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide, monossido di carbonio, particolato, nonché batteri muffi e cattivi odori. Attraverso un sistema simile alla fotosintesi vegetale che filtra l'aria sfruttando la luce, queste vernici riescono infatti a trasformare gli inquinanti atmosferici in azoto e sale, sostanze assolutamente innocue per l'uomo. una tecnologia di ultima generazione che anche a Roma ha sperimentato con successo a partire dal 2007, spesso legandola a realizzazione di opere di street art, murales eco-friendly e prevedendo recentemente anche il suo utilizzo nelle opere pubbliche di manutenzione straordinaria e ordinaria. Scegliere di impiegarla nei nostri edifici è un'azione di mitigazione, significa contribuire a combattere l'inquinamento che soprattutto in questo periodo dell'anno sta letteralmente soffocando la nostra regione. Da molte settimane infatti il livello dell'aria che stiamo respirando è davvero pessimo e ormai gli sfioramenti nelle nostre città sono all'ordine del giorno. Davanti a questa situazione di emergenza è necessario mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per cercare di mettere un freno all'avanzata dello smog. Salvaguardare la salute dei cittadini deve essere la nostra priorità. Grazie.
Grazie consigliere Acquaviva. Altri interventi, prego. Consigliere Temellini, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Faccio un piccolo intervento riallacciandomi a quello che avevo delle precisazioni che avevo fatto in commissione, che avevo chiesto in commissione. Cioè, è lodevole, ovviamente, queste iniziative di questo tipo sono sicuramente da perseguire. Quello che però ci sarebbe piaciuto vedere era qualche cosa di più vicino al nostro comune, cioè i traguardi temporali che sono stati posti sono il 2030 e 2050, vanno ben al di là, questa legislatura finisce, ma va al di là anche della prossima legislatura. E quindi sarebbe importante avere dei traguardi temporali con cui poter misurare queste iniziative, queste attività che verranno svolte per arrivare a queste direzioni, corredate anche di costi. I costi che ci sono stati presentati è stato precisato che sono costi che hanno un orizzonte temporale ancora più brevissimo, quindi che non sono in un qualche modo in linea con tutto quello che sarà lo sviluppo del piano. Ecco. Secondo noi sarebbe opportuno calare un po' più nel dettaglio, cioè quindi declinare un po' di più questo piano per quanto riguarda le attività del nostro comune. Questo anche per aiutarci a raggiungere gli obiettivi. Diversamente il rischio è che poi si traguardi o si rimandi questi traguardi sia come tempi che come tutte le attività che devono essere fatte a delle date che sono un po' troppo lontane e magari sono poco sentite. Grazie.
Grazie consigliere Temellini. Abbiamo altri interventi. Consigliere Popri.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e tutti. L'approvazione del PAS di questa sera, se il Consiglio ne darà parere favorevole, rappresenta un passaggio importante perché chiude una parte di percorso iniziato nel 1998, che è transitato per l'adozione del patto dei sindaci a Castelfranco nel 2009 e in Unione nel 2012 e per l'approvazione al PAS nel 2010 a Castelfranco e in Unione nel 2015, quindi per l'Unione che aderisce al PAS nel 2022. Nell'ottobre 2023 viene presentato in giunta dell'Unione l'inventario delle missioni e il capitolo di adattamento. Questo documento, redatto dai comuni che sottoscrivono il patto dei sindaci, vuole dimostrare in che modo le amministrazioni comunali intendono raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Siamo quindi ora un passo da concludere, come dicevo, questa prima parte del percorso. La scadenza prossima è fissata il 10 giugno 2024, l'ultima data utile per la redazione del PAS e per l'approvazione nei consigli comunali e conseguente trasmissione al portale del patto dei sindaci della Regione Emilia-Romagna. Come ci è stato spiegato dall'autoressa Santini, dall'ingegnere Steiner, dall'architetto Marino e dall'assessore Testoni, ai quali va il nostro ringraziamento durante la commissione specifica di due settimane fa, il PAESC è a tutti gli effetti uno strumento che ci consente di verificare una serie di dati passati, presenti e futuri attraverso i quali si possono esercitare le attività opportune a raggiungere gli obiettivi fissati. L'operazione di raccolta dati ha certamente comportato un costo per produrre l'analisi, ma nello stesso tempo ha permesso ai comuni dell'Unione di concentrarsi su quanto ci sarebbe stato da mettere in campo per arrivare all'obiettivo fissato al 2030. È anche vero che nel 2022 l'Unione dei Comuni, alla quale apparteniamo, ha ottenuto un finanziamento di 60.000 euro in occasione di un bando regionale utilizzati per l'analisi di cui sopra, e l'approvazione consentirà di accedere anche ad altri finanziamenti. L'operazione quindi necessaria, che ha evidenziato quali sono i rischi climatici, alluvioni, frane, incendi, siccità, eccetera, le azioni di mitigazione, risparmio energetico, produzione di rinnovabili, riduzione emissioni CO2, eccetera, e le azioni di adattamento, potenziamento del verde urbano, formazione e informazione delle persone, eccetera, da produrre allo scopo. Dai contenuti del documento si evince un costante avvicinamento attraverso le soluzioni adottate dalle singole amministrazioni e dall'Unione all'obiettivo finale. L'adesione al patto rappresenta per gli enti locali un'opportunità per ridurre le emissioni del proprio territorio, garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, cogliendo le opportunità economiche derivanti, sviluppo dell'offerta locale, risparmio sui consumi energetici e maggiore efficienza nei servizi. I dati che ci sono stati riportati, rappresentativi dell'Unione, citano un'importante riqualificazione degli edifici pubblici con conseguente efficientamento energetico degli stessi, una minore emissione dei settori dell'illuminazione pubblica, nell'industria, nel trasporto privato e nei veicoli comunali. Importanti anche i dati sulla crescita dell'installazione degli impianti fotovoltaici e conseguente produzione di energia pulita. Un esempio importante delle misure adottate nel nostro comune, così anche per dare una risposta al consigliere Temellini nell'intervento precedente, è certamente quello relativo all'illuminazione pubblica, per la quale nel 2016 si è provveduto alla sostituzione delle vecchie lampade con quelle nuove a LED, che ha comportato in questo modo un minor consumo energetico a fronte di un maggiore efficientamento della rete. Occorrerà sicuramente presidiare questo documento e monitorare le azioni che nei prossimi anni verranno intraprese, per evitare che rimangano operazioni fine a se stessa. Dovrà dare supporto al prossimo piano urbanistico degli anni a venire, al PUG, al PUMS, per lo spirito e le motivazioni che sono state citate. Alle amministrazioni viene dato mandato a sostenere le iniziative atte a perseguire la riduzione dei consumi energetici e le emissioni di CO2 in atmosfera, con le sopracitate azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, riduzione del 55% del gas a effetto serra entro il 2030, con azioni a livello locale e neutralità carbonica nel 2050. Formazione e informazione per i cittadini, importante questo, in modo che possano accedere a un'energia sicura, sostenibile e accessibile. Il voto del gruppo di maggioranza anticipo già che sarà convintamente favorevole. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Po, abbiamo altri interventi. Consigliere Girotti, prego.
Mi ha colpito molto, forse ho capito male, chiedo al Consigliere Po di chiarirmelo, Consigliere del PD, gruppo di maggioranza, come nel suo discorso scritto facesse già una risposta al Consigliere Temellini. Eppure sono dichiarazioni date testé in Consiglio Comunale. Mi ha colpito molto. Qui è un dibattito politico e quindi apro il dibattito politico per chi vorrà darne seguito. Dopodiché ci piace rimanere sulla concretezza, sul pragmatismo e sulla realtà di quello che si può realizzare. Quindi, senza strumentalizzazioni ideologiche e anche ipocrite, dobbiamo parlarci chiaro di quello che è la salute, di quello che è l'ambiente, di quello che è l'aria che respiriamo. Ad ognuno le proprie risposte, presto le daremo. Grazie.
Grazie consigliere Girotti, mi pare che non abbiamo...
Io posso?
Prego.
Grazie Presidente, il mio collega ha fatto l'intervento breve, quindi io ho l'intervento principale. Buonasera a tutti e a tutte. Intanto anche questa sera lasciamo un'eredità. Quello che viene fatto è anche questa sera lasciare un documento che l'ha detto molto bene il mio collega Temellini nell'intervento che mi ha preceduto, che ha un orizzonte temporale 2020-2030, quindi un orizzonte temporale che va addirittura, scusate, che va addirittura al di là di quella che sarà la prossima amministrazione che amministrerà il nostro territorio e il nostro comune. L'iniziativa, l'ha detto il collega Temellini, è un'iniziativa sicuramente lodevole, ma questo orizzonte temporale decennale rappresenta oggi una eredità, come dicevo prima. Abbiamo ascoltato la presentazione dell'assessore Testoni, abbiamo sentito anche l'intervento del consigliere Po. Vado a leggere quelle che sono l'articolazione della proposta di questo piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Inventario delle emissioni che fornisce informazioni sulle emissioni di CO2 attuali e future del territorio comunale, quantifica la quota di CO2 da abbattere, individua le criticità e le opportunità per uno sviluppo energeticamente sostenibile del territorio e le potenzialità in relazione allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Azioni di mitigazione che individuano l'attività che l'amministrazione intende portare avanti per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2, valutazione delle vulnerabilità, l'analisi dei rischi legati al cambiamento climatico, azioni di adattamento e le attività perseguibili al fine di aumentare la resilienza del territorio. Ora, chi sarebbe contrario a azioni, iniziative che vanno nell'ottica del miglioramento, dell'affrontare i cambiamenti climatici, della sostenibilità della, anche energetica del nostro territorio, di mitigazione di criticità o problematiche ambientali? Credo che in questa sala nessuno potrebbe dirsi contrario, siamo assolutamente tutti d'accordo rispetto a queste linee di indirizzo politico, amministrativo e comunque di governo del territorio su queste tematiche. C'è però un punto. Occorre, e l'ha detto bene il mio collega Temellini, occorre che però tutte queste iniziative e questi programmi abbiano però dei fatti, delle azioni e una loro efficacia concreta, pragmatica, evidente e aggiungo anche misurabile. Perché se noi, quando parliamo di questi temi, allora, piano di azione per l'energia sostenibile, 203 pagine, le abbiamo lette, le abbiamo analizzate in commissione e, ripeto, certamente sono linee di indirizzo rispetto a cui sfido chiunque a portare delle indicazioni contrarie. Ma quello di cui c'è bisogno e quello che noi lasciamo come nostra eredità, che fa seguito a questo piano, è che chiunque venga a governare questo territorio, tra neanche due mesi sappiamo che ci sono le elezioni, vada a declinare tutte queste linee di indirizzo in azioni concrete. Ci servono fatti, ci servono azioni concrete, ci servono qualcosa più vicino al nostro comune, qualcosa più vicino al nostro comune, come ha ben detto il collega Temellini, sia dal punto di vista pratico, concreto, pragmatico, sia dal punto di vista temporale. Occorre che i cittadini sappiano quali sono le azioni che davvero si vogliono mettere in campo concretamente e che abbiano dei dati anche per poterli misurare. Perché se vengono messe in campo delle iniziative, delle azioni, e già si sta facendo, ma le cose non migliorano, allora c'è un evidente problema su come si sta lavorando. Perché o non si lavora, e non voglio dire questo, o si lavora male, o quello che si fa in realtà non è efficace. E dico anche un'altra parola, ed è la parola coerenza. Perché noi ci troviamo questa sera a discutere di tutta una serie di, ripeto, il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, in cui l'elemento centrale è la riduzione delle emissioni di CO2. Però siamo alla fine, a fine consigliatura, e vogliamo anche lasciare delle cose. Ne cito una su tutte: la via Emilia, la viabilità da e per Modena. Eravamo ai tempi Covid, quindi ormai sono passati 4 anni, e questo consiglio comunale votò un documento, una mozione, un ordine del giorno, poco conta, per la costituzione di un tavolo di lavoro rispetto alla questione della mobilità da e per Modena. Ricordo anche che, pur essendo un tema che ci ha sempre visto attivi come gruppo consigliare, non fummo coinvolti nella redazione del documento, ma tant'è, l'abbiamo comunque votato a favore, perché lo ritenevamo utile per il nostro territorio e per i nostri cittadini, e nella coerenza che invece ci ha sempre contraddistinto, nel momento in cui in questo Consiglio Comunale sono state trattate delle tematiche che andavano nell'obiettivo di portare avanti il bene comune, che è il nostro criterio di misura, il nostro voto favorevole non è mai mancato. Stiamo aspettando di vedere che cosa sta succedendo. Non abbiamo novità, non abbiamo notizie, e allora qui arriva la parola coerenza, perché se da un lato andiamo, si va a discutere e ad approvare, ce l'ha già detto il consigliere Po, il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, ma non partiamo nella concretezza ad affrontare uno dei grandi problemi del nostro territorio, vado a concludere, allora manca la coerenza. Ne dico un altro: meno di un anno fa avete approvato il polo logistico Villanoviano, con 90 bocche di carico e scarico e 60.000 metri quadrati di realizzazione di questo intervento, con tutto quello che ne potrà conseguire a questo punto sulla viabilità dall'altra parte del nostro territorio. A proposito di coerenza, grazie Presidente.
Grazie. E mi pare che abbiamo concluso il primo giro. Chiedo se l'assessore vuole fare una prima replica.
Sì, grazie Presidente. Rispetto all'orizzonte temporale, non sono concorde, nel senso che l'amministrazione secondo me deve avere un orizzonte più ampio, che non sia solo la durata di una legislatura, ma anche porsi degli obiettivi più ampi, perché quando si parla di cambiamenti climatici e di risposte ai cambiamenti climatici non sono delle risposte che si riescono a tradurre nel giro di 2 anni a forte riduzione. Per quanto riguarda invece questo piano prevede fra 2 anni una prima misura di se sta funzionando oppure no, e tra 4 anni un'ulteriore misura del piano per capire come si sta procedendo ed eventualmente modificarlo. Quindi c'è la possibilità di andare ad agire anche nel breve periodo. Per quanto riguarda invece le azioni, non sono d'accordo sul fatto che non siano concrete, nel senso che nel piano le trovate proprio tutte descritte una per una, con tutti gli obiettivi al 2030, e sono azioni concrete che il Comune può attuare, che deve attuare secondo questo piano. Quindi sì, ho concluso.
Grazie Assessore Pestoni. Iniziamo il secondo giro. Prego, Consigliere Giro.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ho annotato 2 parole della consigliera Santonione: non fummo coinvolti per la via Emilia Bis. Allora io devo ricordare a tutti, perché lo devo alla memoria storica e a quello che è la proposta, fu depositata una proposta da mesi, e devo dire che gli unici che ci hanno risposto ai liberi di scegliere, all'ex che io rappresentavo, Lega, è stato il Partito Democratico, in regione e qui. Come vedete, non abbiamo timore di dire quello che è la verità. La via Emilia Bis fa paura a determinati cittadini che ritengono di inquinare troppo per andare a Modena. Noi invece riteniamo che sia un'opera strategica dovuta, che sino ad oggi anche l'attuale sindaco, nonostante il nostro endorsement qui in regione e in Unione del Sorbara, non abbia più di tanto concretizzato. Quindi questo è il nostro obiettivo chiaro, politico, che porteremo avanti. Senza timore di chi ci dice inquiniamo di più, no, perché valutiamo nei pesi quello che serve ai cittadini, alla comunità e alla produttività. Quindi dirci non fummo coinvolti, consigliere Santognone, mi sembra giusto, vero, però nel momento in cui si fa una proposta, se uno è interessato risponde, come ha fatto il Partito Democratico in regione e anche in Unione del Sorbara. Non risponde alla fine dicendo e lamentandosi non siamo stati coinvolti. Ma di che? Siamo qui, non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno, però forse nessuno ha mai voluto dialogare. Quindi guardiamo agli obiettivi, senza se e senza ma, come per l'ospedale e il pronto soccorso, questo sarà un nostro obiettivo strategico, politico, sì politico, perché riteniamo che sia il bene dello sviluppo di questo territorio e di questa comunità. Mi permetta, assessore Testoni, magari noi legiferassimo, noi siamo un consiglio comunale, abbiamo un mandato, non legiferiamo. Ma ci impegneremo a far sì che nei livelli sopraordinati a noi, in quello che riteniamo giusto, venga legiferato in regione e al governo. Grazie.
Grazie consigliere Girotti. Do la parola al sindaco che vuole dare un contributo. Prego.
Grazie presidente, buonasera a tutte e a tutti. Semplicemente per dire questo, le consigliere che mi hanno preceduto sanno bene quanto è a volte complesso il percorso in termini di tempi e di tempistiche anche per realizzare delle opere, soprattutto per chi siede da tanti anni in questa sala dovrebbe aver ben chiaro che, per esempio, fare costruire un percorso di una nuova strada che tra l'altro è una statale, non è una strada comunale, richiede una tempistica che è ben lungi da quello che è il compito di un sindaco o di un consiglio comunale. Ricordo a tutti e a tutte che quando esplose la questione o l'affair del ponte Sant'Ambrogio, il vostro sindaco fu il primo sostenitore, con l'aiuto ovviamente del Consiglio Comunale, e ho portato tutto quello che furono le giuste e legittime sottolineature che vennero fatte in questa sala in tutti i gradi sovraordinati affinché si affrontasse il tema della mobilità da e per Modena. Cosa ha comportato questo? L'inserimento nel libro, lo ripeto perché forse qualcuno se l'è dimenticato, l'inserimento di questa opera nel libro bianco delle opere strategiche della regione Emilia-Romagna con priorità 2. Quindi questo è un risultato che in termini di programmazione, in termini di pianificazione, per quello che riguarda l'opera di stimolo, di condivisione e di interlocuzione fatta con gli ordini, con gli enti sovraordinati, ha portato, ed è un'evidenza chiara, netta e scritta nero su bianco. Questo è uno dei risultati che sono stati raggiunti, anche perché è troppo facile dire, o magari qualcuno possa far pensare, che facciamo la seconda via Emilia, come ho già detto altre volte, non è sufficiente fare un segno su un foglio bianco e dire questa è la via Emilia, ma è un po' più complesso il percorso, e soprattutto bisogna anche finanziare queste opere, che sono opere estremamente costose, e il Comune in questo ha una partita, non dico da spettatore, ma diciamo da stimolatore affinché le cose vengano fatte, ma non è un giocatore in campo diretto, perché queste opere vengono fatte da altri. Grazie.
Grazie Sindaco Gargano. Continuiamo con il giro degli interventi. Altri gruppi, prego. Se non abbiamo altri interventi, mi confermate che non ci sono interventi, quindi riteniamo concluso il giro. Sentiamo se l'assessore Testoni vuole concludere. Prego, assessore. Procediamo alla votazione del punto 3. Dell'ordine del giorno è il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, il PAES, dell'Unione dei Comuni di Sorbara. Andiamo in approvazione. La delibera ci chiede di approvare la proposta del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, trasmessa dall'AESS, Agenzia Energia e Sviluppo Sostenibile, acquisita agli atti comunali con protocollo 13533 del 4 aprile 2024, allegata alla presente atto la lettera A, quale sua parte integrale e sostanziale, di incaricare il settore tecnico e sviluppo del territorio di predisporre tutti gli atti conseguenti all'approvazione del PAES, nonché di dare applicazione a quanto ivi contenuto contestualmente ai futuri interventi di competenza, di disporre la pubblicazione del PAES sul sito del Comune e sul sito dei patti del sindaco, dei sindaci. Votiamo. Favorevoli? Aiutiamo a contarci, dovrebbero essere 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Girotti e Bellentani. Il Consiglio Comunale approva. Prima di andare all'ultimo punto del giorno, che sono le domande di autorità, ricordo ai capigruppo che a seguire avremo appunto la conferenza dei capigruppo, quindi vi prego di rimanere in sala naturalmente per questo tipo di per la conferenza. Conferenza che naturalmente è relativa al prossimo Consiglio Comunale, che sarà il 18 prossimo, nel quale le delibere principali saranno il rendiconto, la variazione al DUP e la nomina del Collegio dei Revisori. Andiamo quindi con le domande di attualità. Prego, abbiamo domande? Consigliere Sant'Unione, prego.
Grazie Presidente. Una puntuale e una invece un po' più allargata, se del caso la formalizzo con una richiesta di accesso a atti e documenti. Allora, la prima riguarda il parco pubblico via Ciro Menotti Piumazzo. Mi segnalano dei cittadini che nell'area verde erano presenti dei giochi per bambini che sono stati tolti e la rimozione risultava inizialmente temporanea, poi in realtà pare che invece sia definitiva. Chiedevo se così è e per quale ragione, se è così, per quale ragione non vengono rimessi i giochi per i bambini. La seconda riguarda quelli che sono gli edifici temporanei, cioè le scuole, gli edifici scolastici temporanei che sono stati realizzati durante, subito dopo il terremoto del 2012. Su quelle io volevo sapere se c'è una tempistica, diciamo, di scadenza del collaudo, comunque di, diciamo, di scadenza rispetto alla sicurezza strutturale dell'edificio, cioè se hanno un tempo oltre il quale l'edificio deve essere rivisto, ricollaudato, eccetera. E quindi mi riferisco in particolar modo a Piumazzo, esatto, alla scuola, all'attuale scuola media di Piumazzo.
Grazie consigliere Santunione, abbiamo altre domande? Consigliere Girotti.
Mi allaccio alla scuola media di Piumazzo, Borsellino Falcone, per capire se è in proprietà al comune o meno. Grazie.
Grazie consigliere Girotti, prego sindaco.
Grazie presidente. Allora, per quello che riguarda i giochini in via Ciro Menotti, non ho informazioni rispetto al tema, quindi dovrò verificare se verranno rimessi, immagino di sì, però verifico perché non ho informazioni in merito. Per quello che riguarda il tema degli edifici temporanei è una informazione tecnica, e in questo momento non so rispondere. Su quello che riguarda la scuola, se è, come dire, nostra, comunale, sì, è all'interno del patrimonio del nostro comune. Direi proprio di sì, anche perché tutto quello che gira intorno a quella scuola è in carico al nostro comune. Comunque, per evitare problematiche, faccio ulteriore verifica dal punto di vista tecnico rispetto anche a questo e aggiungerò alle risposte anche questa ulteriore puntualizzazione.
Grazie sindaco, andiamo con ulteriori domande se ci sono.
Presidente, chiedo un'informazione, come rimaniamo? Dobbiamo formalizzare quello che abbiamo chiesto sotto il profilo tecnico agli uffici o ci risponde il sindaco al prossimo consiglio comunale? È per capire perché ne abbiamo uno, dopo abbiamo finito, quindi tempo stringe.
Il sindaco si sia preso l'impegno di fornire risposte una volta consultati i tecnici.
Al prossimo però mi raccomando, perché
prossimo,
poi è
ovviamente
finita, grazie.
Per quello che riguarda la prima domanda, consigliere Santunione, lontana da me l'idea di volermi sostituire il sindaco, al quale chiedo venia, io avevo informazioni che alcuni giochi, diciamo, datati come concezioni, altalene, cose di questo genere, che presentavano delle problematiche proprio strutturali, venivano magari sostituiti con due, se ne faceva uno, e quindi erano portati in magazzino e poi sarebbero stati ricollocati laddove non era possibile mettere dei nuovi. Ma questa è un'informazione che avevo io. Se i giochini sono di quel tipo, probabilmente diciamo siamo in questo tipo di attività. Abbiamo altre domande? Non abbiamo altre domande, quindi ancora ricordo ai capigruppo di rimanere, che abbiamo la conferenza dei capigruppo. Ringraziamo tutti i partecipanti. Sono le 20:37, togliamo la seduta, grazie.